credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Sfogliando l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, apre la nostra mezz'ora insieme. Angelo intervista oggi padre Antonio Simeoni, missionario scalabriniano, da 40 anni impegnato al servizio delle comunità migranti in Europa. E padre Simeoni cura in particolare il settore stampa con il bimestrale Nuovi Orizzonti Europa, diffuso in Francia, Belgio e Lussemburgo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Reverendo padre Antonio Simeoni, noi abbiamo già parlato degli italici, cioè dei giornali in italiano destinati ai nostri concittadini all'estero. Fra questi c'è l'importante settore della stampa scalabriniana. Com'è nata?
La stampa scalabriniana è nata da un'intuizione profetica del beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo per circa 30 anni a Piacenza, il primo ad intuire, a vivere e quindi anche a proporre delle soluzioni per venire incontro al dramma delle centinaia di migliaia di italiani che uscivano all'estero, particolarmente nel nord e nel sud America, come anche poi in Europa. Penso opportuno, tra le altre iniziative, di avere uno sguardo specifico sulla stampa e pubblicò per primo nel 1903 il mensile L'Emigrato Italiano. Questa pubblicazione è nata a Piacenza e aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in Italia sulle problematiche affrontate quotidianamente dai nostri connazionali che vivevano lontani dalla patria.
Ma da questa prima testata poi sono nate altre iniziative.
Da questa prima testata poi lentamente in tutte le missioni italiane, particolarmente scalabriniane, sono nate delle diverse riviste o testate o mensili o bimestrali o qualche volta settimanali per dare una coesione specifica alle comunità italiane che erano isolate, spesso disperse.
E di queste testate ce ne sono alcune che hanno un grosso peso all'interno delle nostre comunità.
Noi abbiamo a questo riguardo due realtà. Sono i centri studi, ne abbiamo uno a Roma, a Basilea l'Oxerpe, a Parigi CMI, abbiamo in Brasile il CEM, in Argentina, come anche nelle Filippine, mentre da livello popolare, per non citare semplicemente che qui in Europa, abbiamo Nuovi Orizzonti Europa per Francia, Belgio e Lussemburgo, di cui sono responsabile, abbiamo poi Insieme a Berna, Presenza Italiana a Ginevra, Insieme a Basilea, l'Oxerpe, già citato, La Voce degli Italiani a Londra, Il Contatto a Monaco e già citato precedentemente L'Emigrato a Piacenza.
Senta, qual è il grado di preparazione dei professionisti che si occupano di queste pubblicazioni?
Ecco, allora, per quanto riguarda la realtà scientifiche di centri studi, ci sono degli iter universitari specifici per questo livello. Per quanto riguarda noi nella stampa cosiddetta popolare, io per esempio come altri abbiamo fatto degli studi di giornalismo.
L'accoglienza delle vostre testate, delle vostre pubblicazioni da parte dei concittadini ai quali si rende un servizio?
È molto importante, perché attualmente dove trovare determinate informazioni anche a livello sociale, se non in alcune riviste che danno a loro questa possibilità, perché molti italiani, ormai la nostra emigrazione è un po' anziana, dove possono trovare riscontro per degli incontri, delle informazioni o da avere delle risposte ai loro problemi, sia a livello religioso sia a livello sociale.
E quindi voi avete anche una sensibilità appunto di tipo sociale nei confronti di queste comunità, e i rapporti con le autorità dei paesi nei quali appaiono le pubblicazioni quali sono?
Sono positivi, nel senso che c'è una reale collaborazione, tenendo conto che sono ruoli distinti. E oltre questo, è chiaro, noi siamo lì per aiutare, informare, sostenere le diverse comunità italiane.
Lei personalmente, oltre che come professionista, diciamo, come vede questa funzione di stampa scritta cattolica all'estero?
Io la trovo oggi estremamente importante e ugualmente necessaria, pur adottando i nuovi mezzi informatici dell'internet evidentemente, però le persone di una certa età non si adeguano facilmente o non riescono a trovare subito o abbastanza tempestivamente risposte alle loro richieste, alle loro domande, alle loro ricerche.
Questi giornali servono anche per mantenere viva la lingua italiana?
Non solo, perché attualmente, mancando con la restrizione del governo un po' ovunque fondi per la cultura italiana e la lingua italiana, se non viene fatto dalle nostre riviste, da chi verrà fatto?
La ringrazio molto, padre Simeoni.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Ora cambiamo argomento, parliamo di vocazioni sacerdotali. In un tempo di profonda crisi delle vocazioni nei paesi occidentali, la Chiesa indica i mezzi per superare questa crisi e lo fa con un documento. A scriverlo è stata la Congregazione per l'Educazione Cattolica, presieduta dal cardinale Zenon Grocolewski. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Cardinale Grocolewski, che vento spira sulle vocazioni sacerdotali in tempi di crisi?
Oggi seguire la vocazione sacerdotale certamente è molto più difficile che nel passato. Ma dall'altra parte penso che questo dovrebbe preparare la formazione dei sacerdoti molto più consapevoli della propria missione. È questo che ci interessa. Non è problema del numero dei sacerdoti. Problema fondamentale è della qualità.
Forse anche perché in seguito agli scandali di cui tanto si è parlato i numeri stanno conoscendo una flessione?
Non è così del tutto. Anche se in queste nazioni dove c'erano questi scandali si è un po' abbassato numero delle vocazioni, adesso aumenta. I giovani, vedendo che la Chiesa ha affrontato seriamente questi casi, si è aumentate le vocazioni, perché per i giovani è importante l'ideale. Se questo ideale è basso, non attira. Perciò, per esempio, sono più vocazioni questi movimenti correnti che sono più, diciamo, radicali. In ogni caso, in queste nazioni europee, Germania, Francia, se un numero non cresce molto, però generalmente si dice che qualità è molto migliore dei sacerdoti.
Qual è il paese europeo in cui più degli altri si avverte, anche in senso numerico, un'inversione di tendenza?
Il caso, per esempio, Romania, una diocesi che da 220.000 cattolici a 140.000. 50 seminaristi.
E fuori dall'Europa, in quali paesi per i sacerdoti le cose vanno meglio?
I paesi sia asiatici, africani, i seminari sono pieni, in qualche nazione, anche in Brasile, qualche vescovo ci ha informato che non può accettare tutti perché non ha posto.
Cardinale Grocoleschi, nel documento si parla di ragioni culturali della crisi delle vocazioni. Quali? Quelle europee soprattutto?
Sono evidenti, e soprattutto questo relativismo circa la verità. Allora, è difficile dedicarsi a una verità. Servire Cristo deve credere che Lui è verità, via e la vita.
C'è anche chi ritiene che causa della crisi sia il celibato.
È assurdo. Questo significherebbe che nelle comunità cristiane come protestanti o ortodossi non ci sarebbe problema delle vocazioni, ma da loro lo stesso, anzi in alcune chiese, diciamo, protestanti, molto più grave è il problema. Certo che celibato è un sacrificio, ma anche una certa gioia di poter affrontare questo problema insieme con Cristo.
Si richiede tanta maturità a chi decide per questa strada.
Oggi un grande numero di vocazioni sono da chi ha finito già studi universitari. No?
Quindi l'ora della chiamata si è spostata.
Sì, si è spostata. Però questo è anche da una certa gioia, ci fa riflettere, perché sono vocazioni molto più mature, molto più decise.
Vocazioni adulte che però richiedono una formazione specifica.
Anche il curriculum di studi deve essere diverso. Dipende chi ha fatto quali studi, quale esperienza cristiana. Non è che si può mandare con i giovani nel seminario.
Cardinale Grocoleschi, come vede il futuro delle vocazioni sacerdotali?
Io sono sempre ottimista. Anche quando sono entrato in seminario in Polonia si diceva che fra 10 anni la Chiesa sarà finita. Anche in quella situazione ritenevo che la Chiesa non può essere distrutta perché il Signore rimane con noi.
Ed ora la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima, quindicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Marco, siamo nel capitolo 6, versetti 7-13. Don Fabio.
Sì, noi abbiamo in questo testo il mandato di Gesù ai 12, ai suoi discepoli. Dopo averli già chiamati 3 volte, ora li chiama a entrare nella loro missione, qualche cosa che è in una fase non primaria dell'avventura della loro formazione, però è il fine della loro formazione. Ecco, e questo è già un punto. In questa domenica noi dobbiamo ascoltare un Vangelo che ci parla della missione che non riguarda alcuni. Non è una cosa interessante, cioè quella di sapere che ci sono gli apostoli che vanno a fare queste cose, ma questo è uno statuto intrinseco della vita cristiana. Cioè, ogni battezzato è chiamato ad una missione e questa missione ha caratteristiche che sono registrate da questi primi missionari. Tutto quello che Gesù fa, e noi abbiamo nei Vangeli la memoria di quello che ha fatto, a favore della nostra avventura di fede. Questa missione qui, ripeto, non è una missione peculiare che riguarda alcuni, ma riguarda tutti. Allora, innanzitutto questi vengono chiamati a sé, dice questa traduzione, cioè vengono chiamati da Gesù a Lui. Non è una qualità intrinseca del cristiano la sua missione, ma è una qualità che scaturisce dalla relazione con Cristo. Ci sono quelle cose che facciamo di nostro, possono essere anche molto importanti, anche molto rinomate, ma sono partite da noi, sono state elaborate dalla nostra sensibilità, dalla nostra intelligenza, dai nostri istinti e sono cose che finiscono con noi. Le cose che partono da noi finiranno con noi. Le cose che partono dal nostro rapporto con Cristo andranno oltre noi. Noi dovremmo avere il terrore di fare cose che non siano saldamente radicate nel rapporto con il Signore Gesù. Di quello che facciamo, di quello che diciamo, di ciò che omettiamo di fare, scegliamo invece di sposare come attività, ecco, tutto questo dovrebbe stare sotto questo colore qui. che Cristo ci ha chiamato a fare queste cose qui. Noi diciamo, ma come si capisce? Beh, cominciamo col chiedercelo, se questa cosa è così. Cioè, se un cristiano si inizia a chiedere se i suoi atti sono radicati in Cristo, già questa domanda è una cura a se stessa, ovvero sia provoca quel tipo di consapevolezza che poi diventerà sapienza e piano piano uno crescerà, inizierà a distinguere una cosa da un'altra. Ma se uno manco se lo chiede, ma figuriamoci se uno troverà mai il principio discriminante fra gli atti che sono nostra produzione e quelli che vengono dal rapporto con Cristo. Allora li chiama a sé e li manda, iniziò a mandarli. Li manda due a due, interessante. Non c'è missione cristiana che si realizzi nella solitudine. Cristo li manda due a due per molti motivi, ma il motivo principale che appare, che è un tema sottolineato dalla patristica, sottolineato dalla spiritualità cristiana, è quello della comunione, quella della condivisione. Fare le cose insieme a qualcun altro, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sarò con loro. Essere in due vuol dire non vivere in un delirio di autonomia, ma essere costretti a essere relazionati, a essere misurati, a essere relativizzati. Ecco. E hanno potere sugli spiriti impuri. Cosa vuol dire questo? Che il potere che deriva dalla comunione è un potere contro chi spezza la comunione. C'è la comunione, c'è lo Spirito Santo che crea la comunione e c'è il diavolo che la spezza, perché infatti il suo nome è quello di chi di abballo, chi divide. Chi è unito, chi è nella comunione, ha il potere contro la scomunione, ha il potere contro il tentatore, ha il potere contro chi ci separa innanzitutto da Dio e poi ci separa dal prossimo. Lo spirito impuro che ci fa ambigui, che ci fa impuri, lo spirito che vuole mettere nella qualità di una cosa un'altra cosa, perché impuro è un concetto, come abbiamo detto altre volte, più chimico che non rituale o morale. Quindi l'essere mandati da Cristo innanzitutto e l'essere mandati in comunione con la Chiesa, in comunione con gli altri, rende capaci di affrontare questo elemento nero, negativo, con un principio personale indubitabile alla sua radice, che è origine del male del mondo. Ovvero sia, la missione della Chiesa non è una missione così per un pochino di consolazione, per stare un po' meglio o qualcosa di questo genere. No, è il potere contro l'origine del male. Questo ha un cristiano nel suo battesimo. Una chiamata a un rapporto con Cristo e alla comunione, e questo preluderà al dare felice battaglia a ciò che rende brutta la vita dell'uomo. E quindi dà delle indicazioni per compiere questa missione, per compiere questa importantissima opera. Dunque, per il viaggio serve solo il bastone. Il bastone è un elemento interessante, perché significa tante cose. Nella scrittura è fondamentalmente lo strumento del viandante, lo strumento di chi si appoggia per camminare, ma è anche uno strumento di difesa, è anche uno strumento di attacco. Allora ci sarà da attaccare, da camminare e da difendersi, e altre cose che un bastone può fare. Questo elemento che è anche uno scettro, se vogliamo, anche un elemento di forza, di dominio. È un elemento di governo nel caso, per esempio, del pastore. Il bastone del pastore ha da una parte la punta, dall'altra parte ha quella forma circolare che è tipica del pastorale dei vescovi, che rappresentava quell'elemento per riprendere per il collo le pecore quando scappavano. Per cui da una parte serve per pungolare le pecore lente, dall'altra parte serve per riacchiappare le pecore che scappano. Ecco così che il bastone serve a tante cose. È comunque uno strumento di governo, uno strumento di appoggio, uno strumento di attacco e di difesa, ripetiamo. Insomma, non è un argomento qualsiasi, ha tutta una sua tematica, quello del bastone. Ci sono salmi che parlano di questo in varie forme. Ma è l'unica cosa che bisogna portarsi appresso. Non il pane, non la sacca, non il denaro nella cintura. Il pane è il cibo, la sacca è la riserva di tutti i beni che uno può portarsi, i vestiti, le cose di sostituzione di vario genere, e il denaro nella cintura, va da sé. Allora sono tutti gli appoggi di questo mondo. Per compiere questa missione non c'è bisogno di queste cose qui. È impressionante. Tante volte quando noi intraprendiamo un'opera pastorale è la prima cosa a cui pensiamo, il denaro, il corredo, gli ammenicoli collaterati della cosa, e poi il cibo, il foraggiamento. Gesù Cristo era un pessimo programmatore di pastorale secondo i nostri parametri odierni. Lui mandava le persone curando che fossero missionari, non che avessero l'armamentario delle cose che dovevano fare. Questo è molto importante. La cosa più importante per essere buoni padri, buone madri, se Dio ti manda a quello, è essere buoni padri, essere buone madri, non avere tutto quello che serve, tutti gli ammenicoli vari di vario genere. Per essere dei buoni preti bisogna essere dei buoni preti, non avere tutto l'apparato mediatico che oggi sembra necessario, o tutte le strutture, o tutte le cose costruite. È chiaro che queste cose sono importanti, ma se non c'è qualcosa che prima gli dà valore, tutte queste cose qui sono aria fritta che non porta da nessuna parte. Infatti bisogna calzare i sandali e non portare due tuniche, ovvero sia non avere vestiti di riserva, altri vestiti, altre vesti. Uno può andare in varie vesti, non si sa mai. Qui mi serve di fare il missionario, qui mi serve di fare quello installato, che da queste parti ci sta pure bene. E così uno cambia la veste in questa maniera, così questi fregoli esistenziali, questo comico che cambiava il vestito velocissimamente. Ecco, non è questa l'attitudine di un cristiano. Ha una veste sola, ha la sua veste battesimale, alla sua identità di cristiano, ai suoi abiti e le sue abitudini di cristiano, e non le cambia. Non può cambiare abitudini, nel senso che non può cambiare le virtù che ha appreso, perché queste sono le abitudini di un cristiano, le buone abitudini che ha preso con il battesimo, se le ha prese. E calza i sandali, cioè cammina, non si ferma, non sta in pantofole, non sta così ben sistemato. Che testo meraviglioso per parlare della missione, di come si possa vivere il cristianesimo, di come si deve incarnare proprio visibilmente la vita di un cristiano. Poter entrare nelle case e legarsi alle persone e restare finché non siamo partiti da un posto, dice questo testo. Che vuol dire? Vuol dire non fare il mordi e fuggi della relazione, ma stare con le persone finché Dio ci dà di stare in quella relazione. C'è chi di fiore in fiore, anche pastoralmente, anche, come dire, cristianamente, salta di qua e di là, non entrando realmente in rapporto con qualcuno. E infatti c'è il tema dell'accoglienza e del rifiuto, che è un tema molto serio, e il tema della sottolineatura di questa accoglienza, della sottolineatura di questo rifiuto. Quando il rifiuto c'è, c'è, è inutile dire che non c'è. Se è stato rifiutato il Vangelo, ma è inutile dire che è stato accolto, che però no, ci si scuote la polvere dai sandali, atto che non c'è bisogno di fare fisicamente. È un atto simbolico, profondo, dove si dice: dove c'è rifiuto, c'è rifiuto. È inutile cercare di portarsi via qualcosa da quel posto, meglio lasciargli lì quello che non è stato accolto. E quindi, ecco, la bella esperienza dei discepoli, che possono annunziare che alla gente che si possa convertire, che possa cambiare il cuore. Perché? Perché attraverso questa pedagogia, che sono tutti questi atti che Gesù ha costretto i discepoli a fare, infatti qui si parla proprio di ordine che Gesù dà, un comando, e questi sono tutti i passaggi, questi che abbiamo visto, di una formazione all'essere di Cristo, ecco, si può annunziare agli altri di diventare di Cristo. E quindi veramente avere potere sullo spirito impuro e avere potere sulla malattia dell'uomo. Tutto questo, ribadiamo, parte dalla relazione con Cristo. Quante belle cose abbiamo da fare nella nostra bellissima fede.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.